La radio televisione svizzera presenta Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico di Margherita Coldesina, regia dell'autrice.
La forma delle unghie. Chi è nata che ce le aveva già perfette non può capirle quelle come me. Chi nasce, dico, con le unghie a mandorla, allungate, tipo umanista. Ecco, loro non possono proprio capirle, le bambine che da piccole le unghie se le mangiavano, magari per tenere a bada qualche orco. E anche se adesso hanno smesso di rosicchiarsele, e però le loro unghie gli restano comunque offese, come le mie. Un occhio distratto non lo nota. Piccoli difetti, unghie, che sarà mai? Dettagli. Dettagli? Mica tanto. È dei dettagli che ci si innamora, o no? Mica dell'insieme. Guardate l'arte, la pittura. Immaginate un viso. Anzi, disegniamo proprio una faccia. Gli occhi direi di farli blu scuro, di quel blu inquieto, provocante. Occhi truccati. Eyeliner brunette a creare una codina allungata, matita bianca o beige per aprire lo sguardo, farlo sembrare più grande, abbondante mascara, ciglia finte, che gli occhi devono sembrare farfalle, le labbra carnose, il rossetto rosso che pare cera lacca, e queste labbra di sicuro sanno di ciliegia, due labbra destinazione paradiso. I capelli biondi, un caschetto biondo platino, pettinati in onde morbide, voluminose, con chili di lacca a tenerli su. La riga ben definita, spostata così lateralmente per creare un effetto asimmetrico che valorizza il volume. E poi, oh, fondamentale, un piccolo neo color sciroppo d'acero, una sentinella bruna a presidio della bocca, inavvicinabile. Avete già capito? Ma sì, è lei. Dopo Gesù, la persona più famosa del mondo, e che per la cronaca lei sì che c'era nata con le unghie a mandorla perfette. Marilyn Monroe mi ha rapita a 29 anni. Ero a scuola di pittura dal maestro Walter, che mi aveva detto: portati la foto di qualcuno da pitturare, che poi ti aiuto io. E io, naifo, kamikaze, io sul cavalletto, chi ci metto? Niente meno che una foto di Marilyn. Di lei già famosa. Mica quando si chiamava Norma Jean Morteson Baker e sembrava un cucciolo di Labrador. Mi dice il Walter che prima però devi fare lo schizzo del cranio. Deve sembrare la sagoma di un alieno. Giusto. Perché dai, è evidente che anche lei, come tutti i grandi, fosse aliena. Che non fosse mica di questo mondo. E tutto l'oro del mondo io darei invece per saper dipingere, per non dover continuamente cancellare e ritentare, magari calcando un po' meno con la matita. E Walter, grazie, che mi passa un bacio perugina, che magari ti rilassi un pelino.
Certo che ripassarsi l'eyeliner usando come specchio la carta argentata di una caramella. Dio signore, la prossima volta ti supplico, fammi nascere col senso pratico. Mica posso presentarmi dalla regina delle dive con la riga dell'eyeliner storta, tipo Picasso. È permesso? C'è nessuno? Signora me... Signora... Signorina Monroe... Ehi! Oh, ma che cavolo? Signora. Per poco mi...
Che ne dice? Per scusarmi, dico... Di un bel margarita, un white angel.
Ma guarda te che sfacciato.
Mio Dio, mi scusi, si è fatta male. Mica l'ha beccata, vero? Oh. Imbecille, sono desolato, signorina. Quell'idiota. Sì, amico, sei un vero idiota. Sì, quell'idiota di Jimmy. Voleva farmi vedere che bravo lanciatore è diventato, come no?
Suppongo di trovarmi in terza base, dunque.
Già, ahimè. Jimmy, guarda e impara. Allora?
Te lo puoi sognare.
Sempre che non voglia portarcela tu, Joe.
Io?
Sa, signorina, Joe è una star. Non è abituato ai no.
Joe?
Lo deve scusare.
Joe vuol dire... intende Joe DiMaggio?
Dopo di me, il più grande battitore di tutti i tempi.
Sì, ti piacerebbe.
Joe DiMaggio degli Yankees?
In carne e ossa.
Soprattutto ossa attualmente. Sì, sto davvero dimagrendo, accidenti a me. A furia di correre via da quei dannati paparazzi. Oggi mi sono infilato qui negli uffici della 20th Century Fox per seminarne uno che... Ah, sa una cosa? Uno che mi chiama proprio come lei, all'italiana, con quel vostro accento.
Oh, mi faccia indovinare. Uno come Tazio Secchiaroli, il fotografo personale di Sofia Loren.
Lui, Tazio Secchiaroli, sì.
Già. Ma mi scusi, ma per la cronaca, sì. Come si dovrebbe pronunciare il suo nome se non Joe DiMaggio?
Allora, i miei vecchi erano di Palermo. Uh-huh. Sul passaporto io sono Giuseppe Paolo DiMaggio. Ah. Però per il baseball, e per tutti a dire il vero, io sono Joe DiMaggio.
Joe DiMaggio? Non ci posso credere. Beh, d'altronde, qui la pasta voi la condite col ketchup.
Io non ne so niente di quella robaccia. Semmai mac and cheese, maccheroni, quelli perché no. Ma poi, scusi, quale pasta è pasta? Marilyn prepara certi stufati.
Che cosa? Marilyn Monroe sa cucinare.
Le pare tanto strano, signorina? Signorina?
Daisy, piacere.
Ah, come il fiore?
Sì, infatti. Margherita col Daisy. No, Daisy.
Beh, gliene dico un'altra, di cosa base sulla mia mogliettina.
Prego.
Sugar non arriva mai in camerino prima delle 4.
Ah.
Mi lasci dire che è stata un po' troppo ottimista, mia cara Daisy, a presentarsi alle 11.
Ma l'appuntamento era...
Sarò schietto, lo sanno anche i bambini che Marilyn... Insomma, il giorno che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi... Quel giorno, quelle schiappe dei Philadelphia Phillies sbatteranno gli Yankees. Oh, attenta! Ma cosa... È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lidon. Vieni qua!
Aspetti, signor DiMaggio. Voglio dire, Mr. DiMaggio. Che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma... Se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle. Olio, tempera, pastelli, matite colorate, adoperate quello che volete. Ma tenete a mente questo, la cosa più difficile da fare sono gli occhi. In primis perché sono due, e poi perché dentro agli occhi c'è tutta quella roba che la bocca tace. Quella vigliacca. Tutto quello che noi siamo sta lì. In quelle due mandorle sigillate dalle palpebre. Gli occhi sono pessimi attori. Quanti ti amo tratteniamo dietro la dogana dei denti. Quanti mi stai facendo morire restano bloccati dalla saracinesca di due labbra saldate insieme dalla paura di dire le cose come stanno. Ma lo diceva già Shakespeare, che il vero amore non sa parlare. La bocca è più ruffiana. Sappiamo che gli occhi non sanno fingere. E comunque di certo non si può far finta di sapere disegnare. Disegnare le facce è difficile perché noi esseri umani siamo come pasta sfoglia, siamo fatti di strati, come le cipolle. Magari negli anni 50, per farli piangere, agli attori mettevano davvero in mano una cipolla. Un bel aiuto. Oh, pensate che sia una passeggiata a recitare? Dal niente piangere, per dire. Che li vedi in un film e questi attori ti pare che veramente stanno scappando dal tirannosauro. O sul serio gli fa male la pancia, o che quel bacio li sta veramente facendo sudare e che non sanno più come asciugarselo il sudore. Vi dico una cosa, i film funzionano solo se gli attori dicono addio al loro pudore. Guardandoti in un film, uno deve avere l'impressione che tu, attore, dopo quella scena sei finito, K.O., perché hai detto troppo, perché hai fatto quella cosa che nessuno in pubblico farebbe mai. Ecco, il pubblico vuole beccarti lì, dove fai cose che le puoi fare solo da solo nel tuo nascondiglio. Deve arrossire chi ti guarda, avere voglia di cambiare canale per l'imbarazzo. Se no non sarai mai indimenticabile.
Nessuno dice niente. Una costumista. Anche quello del catering, niente. Tutto bene. Se invece sta male Marilyn Monroe, deve essere per forza una balla.
Beh, senti, Paola, digli quello che ti pare, ok? Ma non andrò sul set a farmi dare dell'incapace. Intesi?
C'è nessuno? È permesso?
Chi le ha detto di entrare?
Ma sono qui per... Sono quella del...
Non si usa chiedere permesso!
Veramente?
Guarda che sfacciataggine! Guardi che se non se ne va subito, chiamo la polizia!
A dire la verità, io...
E non mi venga a parlare di verità anche lei!
Già, Pola, poco fa, mi ha fatto passare per una bugiarda.
Pola, dice Pola Strasberg, la figlia di Lee Strasberg, quello del metodo di recitazione cinematografica.
Non mi dica che è una giornalista.
Ma l'intervista, avevamo concordato da 3 mesi, sono venuta apposta dalla Svizzera a dire la verità.
Ancora? Ancora questa storia della verità? Ma cosa crede che questa pelle... Così morbida. Senta qui. Pensa che sia gratis? Ci metto un'ora a stendere la crema dopo che esco dalla vasca.
Beh, senti qua,
e
in effetti...
E poi... C'è qualcosa in me che è felice quando sono in ritardo.
In 35 giorni di ripresa, Marilyn si è presentata sul set soltanto 12 volte. Ecco, l'ho letto qui su Life. George Cukor. Il regista di Something Got to Give.
Ah, quello? Sarà pure un genio. Mi passa un po' di champagne. Cukor è un genio, lo sanno tutti. Ma farebbe molto meglio occuparsi di Cleopatra.
Dice il Colossal. Quello che stanno girando a Roma.
Appunto, quello. Cin cin. Beh, che fai, non bevi?
Diceva di Cleopatra?
Sì, la grande Liz Taylor. Dei suoi capricci farebbero bene a occuparsi. Altro che Richard Burton. Anzi, Richard Barbon. Piuttosto, con tutto quello che si scola.
Sarà, ma ammetterà che un rotocalco che dice che Marilyn arriva sul set con 9 ore di ritardo ne vende molte di più di copie.
Se vogliono puntualità, che vadano al Grand Central. Lì è pieno di treni in orario. Lo sa? Provo una certa soddisfazione nel punire le persone che ora mi vogliono. È facile adorare Marilyn Monroe oggi. Ma Norma Jean? Chi ha amato Norma Jean?
Ah, ma quindi Norma Jean vive ancora dentro di lei?
Senta, stamattina sono rimasta in vasca qui 2 ore. E Norma Jean si è accucciata proprio qui, accanto a me, nella vasca piena di essenze profumate. E lei piangeva, Norma Jean. Perché se lo ricorda di quando il bagno lo faceva nel catino. E l'acqua era sporca.
In una delle tante famiglie affidatarie dove è cresciuta.
Mica come questa. Acqua sporca e fredda. Perché prima dovevano lavarsi tutti gli altri, sa? Compreso il nonno. Solo alla fine toccava a lei. Cioè, toccava a me. Vuole riempirmi la flauta di champagne?
Anche una di queste tartine, magari.
Oh, per carità!
Beh, dicevo così per non bere proprio a stomaco vuoto.
Fa bene alla linea non mangiare. Non c'è niente di più bello di una pancia liscia a tavoletta. mi passa l'asciugamano?
Sì, certo, come no, ecco.
Lei gioca alla lotteria?
Ma che domanda...
Beh, si giochi questi. 94, 56, 89.
Non me lo dica, non
le
non
mie
saranno...
misure.
No, io davvero non so che dire.
Miracolose, lo so. Ma il pezzo forte è questo.
Forse è meglio che io.
Lo sa, un mio ex amante, James Bacon, disse che il mio di dietro fa pensare a 2 cuccioli che lottano sotto un lenzuolo di seta.
Due cuccioli?
E poi io adoro gli animali.
Alle medie io mi nascondevo dentro le giacche, mi vedevo gonfia, sbagliata, fuori dai canoni, fuori di testa, fuori tutto, in pratica. Quindi andavo in giro vestita di nero con dei pantaloni alla turca che avevo strappato di dosso a un cameriere del Sofitel di Sharm el Sheikh. regalameli! L'avevo implorato. E lui con quel suo accento da Aladdin. E quando finalmente me li ha regalati i pantaloni, beh, io l'ho ringraziato come se avesse appena consegnato una cornea a un mio ipotetico figlio sprovvistone. Shukran! Grazie, grazie! Non escludo di avergli fatto anche l'inchino. Peccato che l'effetto di quei pantaloni alla Zuawa su di me non fosse esattamente lo stesso. Il cameriere era 1,90 m, magro, impiccato, una specie di avatar color caffè latte. Io mi sentivo Clarabella, la mucca amica di Topolino, la fidanzata di Orazio, sapete. E ahimè, qui non c'entrano le satire. Satiro era piuttosto mio fratello che mi prendeva per il culo, per il mio culo. E allora in classe 30 gradi con la giacca. Senza mi sentivo nuda. Sentirsi nuda per Marilyn non era una metafora, invece. L'hanno detto molti suoi amici e giornalisti, che bussavi alla sua porta e lei ti apriva che era mezza nuda. O nuda proprio. Potevi anche solo essere quello che ti consegna le pizze. Una roba da infarto. Era una compulsione, un eco delle molestie sessuali che Marilyn diceva di avere subito nelle famiglie affidatarie. Ci deve essere questo dietro al bisogno continuo di mostrarsi nuda. Ma la prima volta che si spogliò fu per la gran fame che aveva, ma dico letteralmente, perché prima di ottenere uno straccio di ingaggio come modella, infatti, capitava che lei mangiasse solo del pane secco con del latte per settimane. A 23 anni, nel 49, ecco la sua occasione, posare nuda per un calendario. Lei, i capelli biondo ceneri, non ancora di quel platino californiano. Eccola lì, per la prima volta davanti all'obiettivo. Il fotografo Tom Kelly le allunga $50 in mano e la convince a sdraiarsi sul velluto rosso senza niente addosso. Per cavarsi dall'imbarazzo, Norma Jean, che ancora si chiamava così Marilyn, chiede solo di mettere su un disco durante lo shooting e sceglie questo pezzo, Begin the Begin, di Artie Shaw. Lo scatto migliore di quella giornata viene venduto per $900. La foto appare su un calendario sexy, senza che venga nemmeno citato il suo nome. Quella foto viene poi utilizzata per il primo numero della rivista Playboy, fruttando $750,000, facendo il giro del mondo. E il giro del mondo lo fece non solo il suo corpo, ma la voce.
Mr. President, on this occasion of your birthday, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday!
Questa sua interpretazione è rimasta nella storia, lo sa? Anche cantante, quindi.
Beh, non esageriamo, cantante. Ella Fitzgerald. Lei sì che era una cantante.
Un genio.
Ella deve molto a lei, Marilyn. L'ha aiutata lei a sfondare Ella, grazie alle sue conoscenze. Le sarà stata grata per tutta la vita, suppongo.
Ah, sì, e come? La mia Ella.
Un po' meno affettuosa con lei è stata Billie Holiday.
Già, quella volta eravamo da Tiffany, sull'ottava strada. E il mio amante di allora, come si chiamava? Ah sì, Billy anche lui. Billy mi disse che nell'ufficio del proprietario del locale era appeso il mio famoso calendario, quello nuda, e io volevo assolutamente vederlo.
Ma Billie Holiday era convinta che voi foste andati per salutare lei, che quella sera si esibiva appunto lì.
Già, l'ha prese molto male. E che volevamo solo vedere il calendario, intendo.
E che cosa fece?
Me lo tirò in faccia e mi diede della stronza. E poi mi ricordo di quella volta che...
Quella volta che?
Quando parlo ho l'abitudine di non finire le frasi.
E perché mai?
Allora la gente è convinta che io stia mentendo.
Posso prendere dell'acqua dal frigo bar?
La verità è che io non ho mai ingannato nessuno. Sì, a volte sì, ho lasciato che gli uomini si ingannassero da soli. Però... Ma lo sa qual è il colmo?
Posso prenderla l'acqua dal frigo?
Mia madre diceva sempre che l'acqua arrugginisce. Peccato che sia alcolista, è matta da legare. Il mio colmo, il colmo di Marilyn Monroe, batte quello di Gladys Monroe 10-1.
D'altronde, se una nasce vincente.
Il colmo è che la grande bomba sexy è il sogno degli uomini.
E non solo degli uomini, se permette.
Già, anche le donne. Beh, ecco, Marilyn Monroe non è un granché a letto. Lo sa?
Ma... dice sul serio?
Di la verità, questa non te l'aspettavi, vero? E che Marilyn non raggiunge mai l'orgasmo? Lo sapevi?
È così strano sentirla parlare in terza persona, come se Marilyn fosse un'altra. Ma invece è qui, davanti a me, mezza nuda nel suo camerino, con in mano una flute sporca di rossetto, e ci sto parlando.
Una volta ho messo un mazzo di fiori nel gabinetto perché non sapevo dove nasconderlo. Avevo dato appuntamento nella mia suite a due amanti contemporaneamente. Sa com'è? Due uomini uguali a due mazzi di rose e baccarà. Ma io avevo un solo vaso. Accidenti! Un vaso per due mazzi di fiori.
Regina di fiori.
Regina di fuori, a giudicare da come mi sentivo. Ci deve essere dell'altro champagne là, nel ghiaccio.
Ma è sicura? Ancora champagne?
Serve a sciogliermi. Oggi mi hanno fatto arrabbiare con questa storia che arrivo in ritardo. Ancora un po'. Coraggio. Riempimelo. Una volta invece il ghiaccio lo usavo per strofinarmi i capezzoli. Beh, perché mi guardi così?
Pensavo solo a quel reporter che scrisse... Il seno di Marilyn è un miracolo di forma e compattezza.
Ma te l'ho detto! Il ghiaccio rende più prominenti i capezzoli.
Sembra non risentire della forza di gravità.
Gravità! Quel che è grave è che... Vieni qui. Su, avvicinati. Ma insomma, si potrà andare in giro con l'eyeliner sbavato. Mi sembri di un altro pianeta.
Beh, in effetti...
Per non parlare di quella gonna così, così larga, ma che senso ha? Prima regola, fasciarsi da non riuscire a respirare. Hai capito come? Contrarre iliopsoas e piriforme.
Ma allora è vero che è appassionata di anatomia.
Adoro il corpo umano, soprattutto il mio. La forma, la struttura... Ho la casa tappezzata di poster, tavole di anatomia da tutte le parti.
Sotto al letto tiene anche dei pesi. Questo l'ho letto sull'Hollywood Reporter. E io che pensavo che fosse suo marito Joe DiMaggio, lo sportivone della coppia.
Ma chi, Daddy? Quello che si fuma due pacchetti di Camel al giorno, figuriamoci. Guarda che il footing praticamente l'ho inventato io. Andavo a correre quando ancora non era di moda.
In jeans e reggiseno.
E l'asciugamano in testa, per non rovinare la piega col sudore.
Certo. Ma me la dice una cosa che non sa nessuno?
Questa peluria bionda che ho sul viso, la adoro.
A dire la verità, io qui non vedo niente.
Ah! E i peli pubici? Li ossigeno? D'altronde... Gli uomini preferiscono le bionde. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
accumulo di perossido di idrogeno nel follicolo che inibisce la produzione di melanina. Capelli bianchi, insomma. Li detesto. Voterei contro se scendessero in politica. A quei pochi che ho gli sparerei proprio addosso con la pistola. Se non fosse che negli ultimi tempi mi sta andando indietro anche la vista e... Ma chi li vede più, sti maledetti? Eh? Eh già. Come negarlo? Sembro mia mamma quando legge i messaggi sul telefonino. Avete presente? Quel gesto di allontanare il cellulare perché da vicino non ci vedi più una mazza. Ecco, ci siamo ormai. Finiti i tempi della bellezza dell'asino, vacca ladra. E via di fuga non ce n'è, tinta o mica tinta. La mia parrucchiera ci ha provato a coprirmeli, sti capelli bianchi. Le ho chiesto un effetto naturale, un colore bio, se esiste. Però bio mica bio. Sono uscita dalla spettineuse che ero rossa come Bella Ciao. E risuonano ancora le parole di mio papà, che sotto sotto è sempre stato convinto che le rosse sono tutte un po' facili. Più facili delle bionde di sicuro, regine indiscusse del podio, dalla fine del mondo in bianco e nero in avanti. Gli uomini preferiscono le bionde fu un successo incredibile e lanciò in orbita Marilyn Monroe. Diamonds are girls' best friend. La cantò fasciata nel famoso vestito rosa confetto con guanti fino ai gomiti. Non lo immaginereste mai, ma le major non scommettevano affatto su Marilyn. Non ce l'hai la stoffa della star, le dicevano. Beh, adoro immaginare tutti questi produttori che si mangiano le mani per aver fatto un clamoroso errore di valutazione. Thomas Mann diceva che gli artisti veri li becchi subito. Si aggirano nel mondo con quell'aria di struggimento, isolati, esclusi, consapevoli di essere osservati. Quel misto fra regalità e smarrimento che aveva anche Marilyn. Ma erano gli anni 50 e la narrazione consentita era una sola. Bionda, sexy e sciocchina. Ma poi il cielo le mandò Johnny Hyde, il più grande agente pubblicitario d'America, che le presentò i pezzi grossi di Hollywood e che le fece intascare il primo contratto di 7 anni con la 20th Century Fox.
Era sempre la stessa storia. Mi trattavano da scema solo perché ero sexy.
E invece?
Ma ti sei guardata bene in giro?
In che senso?
Qual è la cosa... come si dice più... che cos'è che c'è più in quantità in questo camerino?
Direi senza dubbio le paillette.
Beh, la seconda. La seconda cosa che vedi di più qua dentro.
30 denari grigio fumé, 20 denari nere, direi di seta, e queste color cammello, massimo 5 denari. Mai visto tanti collant appesi ad asciugare? Sembra una fabbrica.
Ma accidenti, sono un'attrice. È normale che abbia il camerino pieno di... I libri. Non lo vedi qui, Steinbeck? E questo allora? Madame Bovary. Guarda, ho anche... deve essere qui. Come si chiama? Quello con la balena. 2,5 kg di libro.
Moby Dick.
Ismaele, ricordo bene. Come si chiamava l'autore?
Call me Ismael. Quello era l'incipit, però. Chiamatemi Ismaele. Era Melville.
Ma è Grushenka. Io vorrei interpretare Grushenka al cinema. Sai, no? Quella dei fratelli Karamazov. Mica questa robaccia.
Sono tutti i copioni che le hanno proposto quest'anno.
Quest'anno? Nelle ultime 2 settimane. Tutti i ruoli da oca o da puttana.
È per questo che ha tradito la sua costa ovest per andare a New York.
Non puoi capire che sollievo camminare per strada e nessuno che ti riconosce.
Niente parrucca nera sulla costa est.
E foulard e occhialoni. Mi sento rispettata laggiù, non come qui a Los Angeles. Ma i bastoni fra le ruote me li hanno messi ugualmente anche a New York. Cosa credi?
Beh, però lì nel 55 ha messo in piedi la sua casa di produzione. Una cosa grossa, eroica, e ha prodotto film.
Un film? Al singolare, uno solo. E 2 anni dopo, Il principe e la ballerina.
Riflettendoci, non lo sa nessuno, ma per la sua interpretazione lei lì vinse il David di Donatello.
and extend sincerest congratulations to best actress of 1958 for well-deserved award and for splendid interpretation of film The Prince and the Showgirl.
Sei qui Anna Magnani.
Congratulazioni. You know what that means? Congratulations, because you deserve it very much. I'm very
Grazie.
Happy.
I'm honored. I haven't won so many. This one means something very special to me. I hope to be able to deserve it for the future, and besides the pleasure that I feel in receiving it also.
E me l'ha consegnato in mano Anna Magnani il premio. Eravamo all'Istituto di Cultura Italiana proprio a New York.
Nel cast c'era la creme della recitazione.
Già.
Sua maestà Laurence Olivier, ad esempio.
Ah, quello stronzo ha detto che baciarmi è stato come baciare Hitler.
Davvero ha detto così? Ma quello non era Tony Curtis?
Ops! Già, è vero. Sul set di A qualcuno piace caldo. Lo passi un po' di champagne. Perché non imparavo le battute a memoria.
Ecco.
Molto gentile.
Salute. Ecco, me l'ero scritta da qualche parte. Eccolo qua. 47 chuck prima di riuscire a dire sono io Sugar e altri 30 chuck per dire dov'è il Barbon.
Faceva tanto il maestrino lui. Però nelle pause delle riprese mi ha messa incinta.
Come ha detto? E Laurence Olivier invece? Insieme a Paul Newman e Harry Fonda è tra gli unici ad aver ricevuto prima l'Oscar alla carriera.
E solo dopo quello come miglior attore, lo so, lo raccontava a tutti. Ma no, lui aveva solo quell'atteggiamento affettato e paternalistico, che però ogni tanto gli sfuggiva di mano. Era una canaglia.
Tipo?
Tutto quello che devi fare, cara Marilyn, è essere sexy. Ma si potrà dire una cosa del genere alla tua produttrice?
Non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione.
Shakespeare, vero? Questa l'ho già sentita.
No, Oscar Wilde.
È quello del cubismo?
È quello del ritratto di Dorian Gray, il libro. È quel libro che parla di quel ragazzo bellissimo che, terrorizzato dal passare degli anni, con un sortilegio riesce a fare invecchiare il suo ritratto. La sua immagine dipinta in un quadro invece di lui in carne ed ossa.
Wow! Beato lui che non invecchierà mai. Io ho già 36 anni. A volte penso che sarebbe meglio evitarla la vecchiaia, né morire giovani. Però vorrebbe dire non completare la mia vita. Probabilmente non riuscire a conoscermi. Non riuscire a conoscermi completamente.
Ma se lei è la donna più bella del mondo, bagna il naso alle diciottenni, ce l'avrà un segreto.
Uno?
Aspetti che prendo appunti. Allora, per esempio mi dica, che mangia oggi a pranzo?
Niente.
E come sarebbe niente?
Ma niente vuol dire niente. In compenso, appena sveglia...
Che a ben vedere, per noi comuni mortali, corrisponde più o meno all'ora di pranzo.
Per colazione bevo un bicchiere di latte caldo con dentro due belle uova fresche sbattute.
Ok, comincio a capire.
Raramente spaghetti al burro a pranzo o una patata. Diciamo una patata e mezza.
A questo punto non riesco a figurarmi la cena.
Tre cose, sempre quelle. Le alterno. Bistecca, costolette d'agnello.
E ci vuole fegato per l'agnello.
Ah, il fegato, giusto. Come lo sa?
E va sempre, mi dica, nello stesso ristorante.
Ma che ristorante? Cucino io con il mio forno elettrico.
Davvero? Ma e i dolci? I dolci li evita per la dieta.
Ma va! Tutte le sere mi faccio una coppa di gelato con salsa al cioccolato caldo.
Tutte le sere?
Anche a Marlon Brando piace tanto il gelato di Will Wright. Quando rientriamo dalle lezioni di recitazione, sì, all'angolo tra St. Beverly Drive e Sharville.
Marlon Brando aveva un'adorazione per lei. Un'attrice, dice, dotata di un'intuizione profonda, di un'intelligenza acuta unica nello stile e nell'essenza stessa dell'essere donna.
Davvero ha detto così?
Sì. Avete avuto anche un flirt voi due, non è vero? Dopo Joe DiMaggio e prima di Arthur Miller.
Ah! E carote! Carote crude a chili! Io credo di aver qualcosa del coniglio. Per forza deve essere così. Le sgranocchio in continuazione. È un miracolo che io non sia arancione. Ma che significato psicologico avranno i conigli?
Direi più Jessica che Roger Rabbit.
Come dici?
No, niente, una... Dicevamo... Marilyn, ma prima di dormire, non ce l'ha un rituale?
Cos'è? Fai finta di non saperlo. Lo sanno tutti che vado a letto solo con una goccia di Chanel numero 5. E che mi sveglio... con un bicchiere di Dom Perignon!
Champagne. A Marilyn serviva per scaldarsi, mentre Napoleone Bonaparte lo usava per celebrare le vittorie sui campi di battaglia. Campo di battaglia che per Marilyn era il suo corpo, su cui avanzavano senza chiedere il permesso truppe di medici, di specialisti, dentro e fuori dalle cliniche a curarsi, a propiziare una gravidanza, perché questo voleva un figlio, Marilyn. Ma anche dal suo terzo marito, il drammaturgo Arthur Miller, ebbe almeno due aborti spontanei. E da Tony Curtis, e da Bobby Kennedy. All'origine di questi aborti, l'endometriosi. Adorava i bambini. E loro adoravano lei, forse perché non era mai davvero diventata grande Marilyn. Conservava l'incanto, la magia, la poesia dei bambini. Poesia che lei andava cercando nei libri, anche libri d'amore. Marilyn passava ore a leggere. Adorava starsene in silenzio e ascoltare gli intellettuali dell'epoca conversare. E, come sappiamo, uno se lo sposò proprio. Ripensando ai primi tempi della loro relazione, iniziata nel 50, Arthur Miller riconobbe di esserne innamorato, profondamente, seriamente innamorato. Lui, così colto, così... Ma stare con lui le dava sicurezza. Gli chiedeva continuamente il significato delle parole difficili, tipo, che so, impregnabile. Che cosa l'attira tanto delle parole difficili?
Beh,
lei è la donna più famosa del mondo. No, forse è l'essere umano più famoso del mondo. Ma che le importa di tutti quei concetti astrusi?
Ah, astrusi?
Ah.
Che cosa vuol dire astruso?
Ecco, appunto. È qualcosa difficile da capire perché astratto, diciamo così.
Ah.
Ma che fa se lo scrive?
Così... Non me lo dimentico. Lo sa chi faceva così?
Di certo non Jim Doherty. Vi siete sposati che avevate 16 anni.
E perché? Solo perché faceva l'operaio? Comunque no, non Jim. Jim mi ha solo salvato da quell'inferno delle famiglie affidatarie. Se le dico Buck?
Il richiamo della foresta, chiaro. È il mio libro preferito. Ma che c'entra il cane col dizionario? Mi viene in mente, che so, Pallino, il cane di Bulgakov.
C'entra che Jack London, l'autore, che tra l'altro per vivere prima di diventare famoso faceva il pescatore di ostriche. A proposito, lo sai che la perla è la malattia dell'ostrica? Oppure il contrario, insomma, non so bene in che senso, ma ricordo che è una specie di magia.
A proposito, il suo giro di perle. Posso?
Un regalo di Joe. Un po' gli somiglia a Lob Diamond.
Magari. Tocca sborsare 250 milioni di dollari per quello.
Diamonds are girls' best friend. I diamanti sono i migliori amici delle donne.
Infatti. Ma mi diceva che Jack London...
Di notte leggeva il dizionario. Per imparare nuove parole. E le ritagliava e le appendeva con le mollette al filo della biancheria. Così ogni volta che attraversava la stanza era obbligato a memorizzarle.
Mica come lei che se l'è sposato, un dizionario in carne ed ossa.
Il suo terzo marito? Arthur. Sì, con lui ero felice.
E poi?
E poi niente. E poi spunta sempre fuori uno che mi fa perdere la testa.
Ah, dice Sinatra.
Oh, Frank è solo uno dei tanti. Non bastavano il telefono rosa e il telefono bianco.
Come dice?
Ho due telefoni. Perché non lo sa? Ho due telefoni, per forza. Beh, quello rosa è, diciamo, per tutti. Quello bianco invece... Beh, di quello bianco il numero ce l'hanno solo pochi eletti. Proprio non capisci tu. Io ricevo tonnellate e non è un modo di dire, eh? tonnellate di lettere dai fan.
Ma tipo?
Ma tipo 7.000 a settimana che fanno... fanno...
Santo cielo, quasi 400.000 lettere all'anno.
Appunto. Allora te li immagini, molestatori.
Beh, e poi le mie idee di sinistra, anche quelle non aiutano.
Ma la polizia quindi la sorveglia? Ma allora questa è una spilla o una cimice? Il camerino è pulito. Era solo per dire che con Frank, con Sinatra, non poteva andare, capisci? Con tutti quei casini che aveva con la mafia.
Con la mafia?
Sveglia! Aveva più dimestichezza con la droga che con la musica.
A proposito di droga, qui in America le chiamate così le pasticche, drugs, dico le medicine.
Beh, e allora?
Beh, Marilyn, non è un segreto che lei ci vada giù piuttosto pesante, con sedativi, barbiturici.
Il Nembutal o la depressione? Tu che faresti?
Beh, ma anche il suo psicanalista però, Ralph Grinson, persino lui la pregava di controllarsi.
Ah, bla, bla, bla. D'altronde che ne sapete voi? Prova tu a reggere la pressione di Hollywood.
Mi mandi pure al diavolo, se vuole, ma vorrei capire che ci sarà mai di tanto terribile nell'essere famosi, adorati, applauditi.
Lo sai, la fama è come una prigione, con sbarre fatte d'oro e d'argento, certo, sì. Ma sempre sbarre sono.
Mi faccio un esempio.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Qui t'aimait, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire.
Yves Montand, avete avuto una tresca, lo so, e allora?
Era il 1960, stavamo entrambi a Hollywood sul set di Facciamo l'amore, la commedia di George Cukor.
Quella ambientata a Broadway, sì. E?
E niente, finimmo a letto insieme, ma mica da soli, per modo di dire. La notizia riempì le pagine dei rotocalchi in 4 e 48. Simone Signoret, sposata con Yves, non la prese molto bene. Da mogliettina del secolo in 3 secondi divenne la cornuta più famosa del mondo.
Beh, ma ci avrà perso il sonno lei, la moglie. Perché crucciarsi tanto, Marilyn? Ormai la frittata era fatta.
Beh, l'insonnia cronica già ce l'avevo, da lì è solo peggiorata.
Ah, e allora per questo giù col Seconal, adesso ho capito.
Senti, stappamene un'altra. Che intanto io metto su qualcosa.
Nobody else but you. A qualcuno piace caldo.
Che figo.
Ma l'ukulele lo sapeva suonare per davvero o c'era una controfigura per quello?
Ma che controfigura? Miracolo, miracolo, dicevano. Perché con me persino l'ukulele diventava sensuale.
Ma era più sensuale senza. In quella scena quando nuota nuda in piscina, ad esempio.
Ma no, ma quello era un altro film.
Sì, anche lì però hanno provato a sostituirla perché non si presentava mai sul set.
Peccato che Dean Martin si sia rifiutato di recitare senza di me.
E infatti il film è rimasto incompiuto.
Ti do una chicca, magari puoi guadagnarci qualcosa. Ci sono ancora 9 ore di riprese inedite e inutilizzate negli archivi della 20th Century Fox.
Praticamente qui, sotto i nostri piedi.
Chi è che lo diceva?
Cosa?
I buddisti?
Che cosa?
Ma sì, scava sotto i tuoi piedi, lì troverai la sorgente!
Le persone nascondono sempre grandi sorprese. Oddio, le persone. Facile parlare degli altri. Di te stesso. È di te che ti devi stupire. Prendi me. Diventerai buddista. Se me l'avessero detto a 20 anni gli avrei riso in faccia con in bocca una Marlboro e una parolaccia in canna arrogante. Sì, sì, invece. Reciterai dei mantra in cinese antico. Per 2 ore al giorno. Ma dico, che siamo pazzi. 2 ore al giorno. E invece... L'apparenza inganna. Mai fidarsi del primo giudizio che formuliamo su qualcuno. Tu pensi, no, che Marilyn sia una sciocchina tutta glamour, sesso e quattrini. E poi però salta fuori che era una ricercatrice spirituale. Ha indagato il suo inconscio non meno di quanto faccia uno scienziato col suo vetrino al microscopio. Leggete Fragments, il libro che raccoglie poesie, appunti e lettere di Marilyn. Quello che fa innamorare è la coesistenza di sacro e profano in lei. Dicevano di tutto gli specialisti dell'epoca su Marilyn: che fosse borderline, autistica, bipolare, schizofrenica, paranoide, marginale, farmaco, alcol dipendente. Ma la verità è sempre più affascinante della scorciatoia delle categorie. Marilyn era profonda e misteriosa, e al contempo però attraversava la vita scheggiando solo la superficie delle cose. E sì, certo, coi suoi tacchi a spillo. Appariva e spariva come un fotogramma al cinematografo. La pellicola che sua madre Gladys, prima di impazzire in manicomio, ritagliava e incollava, perché faceva la montatrice e lavorava per la grande Hollywood, quella dei macchinoni. A montare un caso, invece, attorno all'opera più pop che Andy Warhol abbia creato, le famose serigrafie coloratissime con la faccia di Marilyn, fu nel 64 la performer Dorothy Podber, che si mise a sparare a una pila di ritratti. May I shoot Marilyn? Detto fatto, tirò fuori una pistola dalla borsetta e sparò alle opere. Sparare a Marilyn quando Marilyn era già morta da 2 anni. Beh, dai, almeno, e questo ci consola, almeno Marilyn non ha dovuto versare altre lacrime inutili.
Deve essere Freddy.
Frederick Vanderbilt Field, uno dei fondatori del Partito Comunista Americano.
Maledizione, Freddy, vuoi piantarla con quel clacson?
Si vocifera che Vanderbilt la incoraggiasse a procurarsi informazioni su Bobby Kennedy, che nel frattempo è diventato ministro della giustizia.
Accidenti,
è vero.
Marilyn, vuoi sbrigarti?
Perché non urli anche il mio cognome, già che ci sei?
Con l'FBI alle calcagna, arrivare in Messico sarà da pazzi.
Di sicuro sarà un viaggio comodo. Wow, che macchinone.
Se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metro.
Touché.
Vabbè, devo andare.
Ehi, Marilyn!
Accidenti! Dove le ho messe?
Ma cosa?
Caramelline. Ufficialmente dico che sono per il mal d'auto.
E invece?
I dolori. Prova tu a stare sotto i ferri ogni 6 mesi.
Quindi sono vere le voci sul naso?
Ah, quelle? Sì, certo. Qui, guarda. Soltanto una piccola rinoplastica per definire la punta del naso.
Tutto qui?
Resta tra noi.
È importante.
I denti. E un impianto al mento realizzato con cartilagine bovina nel 1950. Una blefaroplastica e un lifting delle sopracciglia. Ecco. Ho confessato tutti i miei peccati.
Lo sa che nel buddismo non esistono i sensi di colpa?
Beh, sono diventata ebrea nel 56 per far piacere ad Arthur e adesso potrei farmi buddista per far piacere a te.
Lei ha una cosa in comune col Buddha.
Ah sì? Spero non la mole, lo fanno sempre talmente ciccione.
Si dice che uno dei 32 tratti distintivi del Buddha sia la pelle. La pelle di un colore dorato e che emette raggi di luce. E questo a causa della sua purezza, della sua concentrazione.
Mi aprono e non trovano assolutamente nulla. Esce soltanto segatura come una bambola di pezza.
Bambola di pezza? Ma se lei è l'icona più famosa del mondo dopo la Gioconda di Leonardo.
E la segatura si sparge sul pavimento. Sono una ballerina che non sa ballare.
Lo sa che tra 50 anni le persone indosseranno t-shirt con la sua faccia? Che ai compleanni canteranno ammiccando il suo happy birthday? Lei è destinata all'immortalità.
Un brutto anatroccolo bloccato nell'eternità.
come la scena del vestito bianco nel film Quando la moglie è in vacanza, quello che svolazzava a causa del vento di una grata della metropolitana.
Certo, e magari lo venderanno pure all'asta, quello straccetto.
Per 5 milioni e mezzo di dollari.
Mi fai una promessa?
Qualunque cosa.
Di a tutti che non ero quello che sembravo. Che ero di più. Che ero tutto il contrario. E per l'amor del cielo, non parlare delle mie gambe, ma del mio cervello. Promesso?
Uh-huh. Qua la mano.
Che vuoi?
Dicevo qua la mano per sigillare la promessa.
Ma che promessa è promessa? Che il mio primo marito era marinaio.
Ah, allora forse si usa ancora così a Hollywood.
Il baciamano? Ma no. A Hollywood ti pagano $1,000 per un bacio e 50 centesimi per la tua anima.
Ha versato tante lacrime per questi papponi.
Lacrime? Vuoi scherzare?
Beh, ma io credevo che...
Non piangere mai per un uomo che ti rovini il trucco. Ah, a proposito, tieni, esercitati.
Che non si può vedere una donna con l'eyeliner sbavato.
Addio.
Indossava un vestito verde pallido comprato a Firenze. Giaceva in una massiccia bara marrone su un velluto color champagne, il suo amato champagne. 4 agosto 1962, un sabato notte, in una villetta di Brentwood, vicino Los Angeles, giace il corpo immobile di una donna. Riversa a faccia in giù sul letto, la mano aggrappata al telefono. Chissà se era quello bianco o quello rosa. Accanto al letto quel che resta di un cocktail di barbiturici che avrebbero steso un cavallo. 36 anni li aveva compiuti solo 2 mesi prima, il 1 giugno. Tesi ufficiale, suicidio. Ma allora dov'era il bicchiere con cui l'attrice avrebbe inghiottito le pasticche? E perché l'autopsia non rivelò segni di intossicazione? E i pedinamenti dell'FBI? Le intercettazioni? I legami col KGB? In fondo si trattava di sicurezza nazionale. Già, sulle spalle di una creatura che differiva dagli angeli per pochi trascurabili dettagli. La vita le rovesciava sistematicamente addosso ogni genere di spazzatura, e però in lei sempre si rialzava l'eroe colpito a morte. Perché dentro ogni grande anima che viene sulla terra c'è sempre, nascosto sotto le macerie della depressione, della follia o di altre avversità, sempre riposa un eroe. E non importa se questa eroina appaia frivola, fasciata in quel vestito di paillette che una sarta nel 62 le cucì letteralmente addosso, che la si pensi svampita sugli 11 centimetri di tacco. C'è chi dice che si lavasse poco, che avesse 6 dita dei piedi, di sicuro Marilyn. Con quei piedi, però, andava in analisi dalle 3 alle 5 volte alla settimana. Ce la metteva tutta. Si dice che guardare Marilyn, desse come una specie di dolore, di vertigine. Come quando guidi su una stradina di montagna tutta curve e ti sembra che il margine della strada ti tiri giù apposta nel burrone. Tanto buio, tanta luce. Stella, stelle, star, luci della ribalta. E se c'è una stella che brilla più delle altre? Di certo è la sua, quella incastonata al numero 6774 della Hollywood Boulevard. Thank you ever so, Marilyn.
Radio Televisione Svizzera ha presentato Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico di e con Margherita Coldesina, con Alessandra Felletti nel ruolo di Marilyn Monroe e con Claudio Moneta e Diego Pitruzzella. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia Margherita Coldesina. Produzione Francesca Giorzi.